trasmettiamo a tu per tu, interviste a cura della RVS.
Ben ritrovati con la nostra rubrica Tu per Tu e oggi siamo a Tu per Tu con Rav Chaim Fabrizio Cipriani, che è rabbino della Sinagoga Riformata di Milano. Pronto? Shalom.
Buongiorno, shalom.
Buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovato sulle nostre frequenze. È per noi un piacere averla qui ospite in studio, anche se virtualmente attraverso il telefono, per capire, per conoscere meglio un po' l'ebraismo progressivo e l'ebraismo riformato che esiste da qualche anno anche in Italia. Prima queste sinagoghe riformate erano più che altro negli Stati Uniti, in Inghilterra, invece credo dal 2001 esistono anche in Italia. La sinagoga di cui proprio lei si occupa si chiama Lev Hadash, un cuore nuovo. Vuole spiegarci perché questo nome?
Allora, intanto è vero che il nome è stato scelto dai fondatori, io all'epoca non c'ero, ero all'estero, ho vissuto molti anni. L'idea alla base era effettivamente che l'ebraismo italiano avesse bisogno di un'energia diversa da quella che si percepiva e circolasse all'epoca, a livello del modo in cui l'ebraismo era vissuto, proposto da parte delle autorità rabbiniche. A che appunto ci fosse bisogno, come si suole dire, di aria nuova, di un nuovo modo di concepire determinate cose all'interno dell'ebraismo, e quindi si è preso un modello che era il modello, diciamo, effettivamente dell'ebraismo cosiddetto progressivo, aggettivo sotto il quale in realtà vi sono molte varietà possibili di ebraismo, e peraltro colgo l'occasione per correggere rispettosamente quello che diceva, nel senso che prima effettivamente in Italia non vi era questa forma di ebraismo, non era presente, ma l'ebraismo progressivo nasce fondamentalmente in Germania nell'Ottocento, e quando in Italia appunto nasce l'Lev Hadash all'inizio del 2000, in realtà è presente non solo, per esempio, come diceva lei, negli Stati Uniti o in Inghilterra, ma era presente già in tutto il mondo, in tutti i luoghi in cui esistono degli ebrei al mondo, era già presente da parecchio tempo, almeno da metà del secolo precedente, quindi anche tutta Europa,
l'Italia è arrivata per
in Francia, in Spagna, quindi insomma devo dire che l'Italia è forse, se non sbaglio, è stato l'ultimo paese al mondo in cui ci fossero ebrei, ci fosse una comunità ebraica, senza che ci fossero manifestazioni di ebraismo progressivo. Quindi una cosa un po' particolare che ha le sue ragioni storiche e sociologiche, ma era così, ecco.
Sì, volevo farle una domanda. Questa nuova forma di ebraismo, come si distingue dalla tradizionale, diciamo, dall'ortodossa, se vogliamo chiamarla così? Da che cosa si distingue?
Allora, intanto effettivamente nasce fondamentalmente nella prima metà dell'Ottocento in Germania, per poi svilupparsi negli Stati Uniti a causa delle migrazioni ebraiche che sono state molto forti durante l'Ottocento negli Stati Uniti, e poi nel resto dell'Europa attraverso la Germania. Alla base nasce come una risposta, una delle possibili risposte all'emancipazione degli ebrei durante il corso effettivamente del XIX secolo, cosa che portò naturalmente gli ebrei a essere riconosciuti con pieno diritto e dovere anche naturalmente di cittadinanza dai vari stati che si formavano, cosa che comportava una grossa differenza rispetto al passato, in cui di fatto erano ghettizzati socialmente e spesso anche fisicamente in mille modi. E allora, naturalmente, secondo alcuni rabbini, alla base la cosa viene in parte dai rabbini e in parte dai laici, se vogliamo, secondo alcuni rabbini e secondo alcuni segmenti della società ebraica, era necessario rivedere alcune cose per trovare un modo di conciliare meglio le esigenze religiose con le nuove esigenze di cittadinanza. Quindi bisogna fare un grosso distinguo fra quello che è l'ebraismo progressivo delle origini e quello che è poi diventato dopo. È molto importante, perché l'ebraismo progressivo delle origini di fatto come una forma, diciamo, estremamente ottimistica dal punto di vista mio e anche di altri studiosi, eccessivamente ottimistica, come poi la storia ha dimostrato. All'inizio, appunto, in maniera molto ottimistica, chiede agli ebrei di rinunciare a tutta una serie di cose per meglio integrarsi nella società ambiente. Quindi, per esempio, all'inizio l'uso dell'ebraico in quanto lingua liturgica viene ridotto quasi a zero, perché gli ebrei devono usare il più possibile le lingue vernacolari, in maniera tale, anche per un discorso di trasparenza, che chiunque, se viene in una sinagoga, capisca cosa si dice, eccetera eccetera. Vengono eliminati nelle liturgie tutti i passaggi che si riferiscono al ritorno a Sion e a Gerusalemme, perché diciamo, come fu detto testualmente, la nostra Gerusalemme è Berlino. Oggi questo in realtà fa sorridere, ma era veramente così. In uno slancio i libri sono sempre stati estremamente patriottici, infatti non hanno peraltro esitato, quando sono state le guerre, ad ammazzarsi gli uni con gli altri, per esempio fra Francia e Germania eccetera, servendo nei diversi eserciti, perché hanno considerato un enorme onore quello di poter servire le proprie patrie e eventualmente morire per esse, anche se esse poi poco dopo in realtà li hanno traditi in maniera molto 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 scorretta. Ma diciamo che appunto c'era questa cosa di voler mostrare che noi non si aspirava più a Gerusalemme o quant'altro, ma eravamo fieri di poter essere finalmente cittadini a pieno titolo. Quindi modifiche liturgiche di questo genere, modifiche più generali, per questa è anche una modifica di tipo chiaramente teologico molto forte, e poi altre cose relative alla legge ebraica, per esempio l'alleggerimento, vedi talvolta la soppressione nei casi di riforma più estrema, perché fin dall'inizio, appunto come dicevo, questa idea di progressivo in realtà si coniuga in mille modi diversi. Nelle forme più estreme addirittura la soppressione totale, per esempio, delle regole della kashrut, ovvero le regole alimentari, considerate da alcuni come diciamo, qualcosa che impediva in maniera eccessiva i rapporti sociali eccetera, e questo poteva andare bene in un'epoca in cui gli ebrei stavano per conto loro. Ormai nella nuova Europa, con gli ebrei pienamente accettati dai vari stati, bisognava trovare modi in cui fosse possibile, insomma, aprirsi alla società.
Perché Asherut, mi scusi Rav, perché per intenderci anche con gli ascoltatori, per Asherut non si intende solo la distinzione tra animali puri e impuri, ma anche il modo di cucinare, i modi che vengono utilizzati poi dall'ebreo ortodosso?
Perché Asherut si intende generalmente qualsiasi cosa che abbia a che fare con le regole alimentari, e quindi effettivamente non solo gli animali permessi o non permessi, ma anche il modo effettivamente di prepararli, in particolare effettivamente la distinzione fra alimenti di carne e alimenti di latte, che è fondamentale. Effettivamente in alcune sezioni, diciamo, dell'ebraismo progressivo nascente, queste cose furono soppresse, al punto in cui negli Stati Uniti, in un famoso banchetto che fu offerto in occasione della fondazione della prima scuola rabbinica progressiva, furono serviti dei frutti di mare, in maniera molto provocatoria, per mostrare che, insomma, che si erano affranchiti, e questo avveniva, se non sbaglio, nel 1880 qualche cosa, per mostrare che si erano affrancati da queste cose. Inutile dire che questo tipo di atteggiamento portò a notevoli spaccature all'interno dei movimenti progressivi e riformatori, con la nascita di forme di riforma, perdonami il gioco di parole, molto più moderate, ed è per questo che io ho introdotto dicendo che bisogna fare un grosso distinguo fra ciò che è nell'Ottocento la riforma e quello che diventa poi durante, diciamo, il Novecento, per arrivare ad oggi, perché quello che succede, volendo semplificare molto, è che fra la fine dell'Ottocento, in queste forme appunto estreme di riforma, e la metà del Novecento, c'è una riconsiderazione di tutta una serie di aspetti, praticamente di tutti gli aspetti di cui ho parlato, che ho menzionato, e anche molti altri, che portano l'ebraismo riformato oggi ad assomigliare molto di più all'ebraismo tradizionale da cui è nato rispetto all'inizio, anzi hanno somigliare moltissimo, nel senso che praticamente nel frattempo tutte le leggi alimentari sono tornate ad essere, non so, si caldeggiano, le si insegnano, sono considerate fondamentali, mentre insomma a livello liturgico praticamente con delle varianti, perché per esempio le comunità progressive degli Stati Uniti usano un po' di più l'inglese, ma quelle europee usano praticamente esclusivamente l'ebraico come quelle ortodosse. Un'altra cosa che creò problema all'inizio è che siccome con l'accesso alla cittadinanza gli ebrei erano retti da due sistemi, da quello religioso e quello civile, questo creava problemi per esempio dal punto di vista dei matrimoni, dei divorzi laddove erano consentiti, e quindi all'inizio si decise che a questo punto le leggi di status familiare a questo punto erano, dipendevano solo dalla situazione civile, dallo Stato, e che l'ebraismo rimaneva a questo punto solo una religione. E anche questo è cambiato ormai in tutto il mondo ebraico, anche progressivo, si è tornati alla vecchia situazione nella quale di fatto la legislazione religiosa è indipendente da quella civile, per cui può anche capitare, anche se si tenta di evitare, che una persona sia civilmente ancora sposata per uno stato con una persona e religiosamente sia già divorziata e risposata con un'altra persona, per esempio. Ripeto, nel massimo si evita, ma può capitare. In Italia può capitare abbastanza spesso, perché c'è stato un divorzio, cioè tre anni, può capitare che
non la sentiamo più bene. Rav Cipriani, c'è qualche problema con il telefono?
Io la sento bene.
Ora si sente meglio, prima sentiva come interrotta la voce,
come se parlasse da un cellulare, ecco.
Sì, sono
ok, volevo chiederle una cosa, perché mi sembra che fra le innovazioni, o comunque una delle distinzioni fra l'ebraismo ortodosso e quello riformato progressivo, c'è la visione della donna.
Esattamente, sì, infatti volevo arrivare anche a questo. Naturalmente questo non è venuto subito nei movimenti progressivi, perché non era, diciamo, nel air du temps, non era troppo ancora di attualità nell'Ottocento. Nel Novecento effettivamente questo è un problema che si è posto. Nel Novecento fondamentalmente tutto quello che è l'ebraismo progressivo si divide in due grandi correnti ancora oggi esistenti. Una detto riformato e l'altra detta conservative, ma sono, diciamo, due ali comunque di ebraismo che definirei progressivo, in quanto in qualche modo si misura con la modernità, accettandone tutta una serie di conquiste dal punto di vista anche dello studio accademico, filologico e critico dei testi, e tutta una serie di altre cose. Fra i vari aspetti della modernità con cui ci si misura, cioè effettivamente anche il nuovo ruolo che, anche se con fatica, ma comunque in maniera sempre maggiore, le ruole si conquistano all'interno della società, grazie a Dio, e di conseguenza dai primi del Novecento all'interno del movimento riformato, che quindi l'ala più progressiva di queste ali che ho detto, le donne vengono ammesse per esempio al rabbinato e vengono incluse a livello, diciamo, anche liturgico in tutte le manifestazioni in cui per una serie di ragioni nell'ebraismo tradizionale erano state più o meno escluse, per esempio il fatto che per una preghiera pubblica sia necessario un quorum detto minyan di 10 ebrei adulti, che nelle sinagoghe tradizionali erano e rimangono oggi 10 uomini, mentre nell'ebraismo progressivo si è cominciato a contare anche le donne. L'ala più moderata, appunto, che era invece l'ebraismo conservative, farà le stesse cose, ma più tardivamente, ammetterà le donne al rabbinato solo all'inizio degli anni 80, 1980, e più o meno nella stessa epoca anche, diciamo, farà una serie di cambiamenti, come quello che dicevo prima, di riconoscere le donne, diciamo, una sorta di parità, non direi di uguaglianza, perché non mi piace il termine, ma di parità senza dubbio, dal punto di vista della dignità degli uomini e delle donne nei servizi religiosi pubblici, eccetera, eccetera. Quindi appunto le ali più moderniste hanno fatto questi cambiamenti nella prima metà del Novecento, quelle più moderate nella seconda metà.
Però alla fine ci sono giunti, diciamo, alla stessa conclusione, alla fine.
Più o meno sì, perché appunto le ali più moderate sono più lente in questo tipo di elaborazione, ma comunque le fanno. Va notato peraltro che questo tipo di cambiamenti anche avviene nel liberismo cosiddetto ortodosso oggi, in maniera ancora più lenta e più moderata, ma comunque avviene. Per intenderci, oggi esistono donne rabbino anche ortodosse, che poi una parte dell'ortodossia dice che questo è inaccettabile, comunque fino a prova contraria esistono istituti rabbinici ortodossi che hanno dato diplomi a donne, esistono sinagoghe in cui sono delle donne rabbino anche all'interno dell'ortodossia, esistono appunto quorum di preghiera minyanim cosiddetti, in cui anche le donne sono contate insieme agli uomini, è una parte minoritaria dell'ebraismo ortodosso, ma è per mostrare che in realtà l'ebraismo va tutto in questa direzione qui, anche se appunto con marce e velocità diverse.
Facciamo una breve pausa musicale, resti in linea, ci sentiamo subito dopo questo piccolo brano. Di RVS, Radio Voce della Speranza, della rubrica Tu per Tu, siamo in collegamento telefonico con Rav Chaim Fabrizio Cipriani, che è rabbino della Sinagoga Riformata di Milano. Rav Cipriani, volevo chiederle, visto che lei è un musicista, è un violinista, questo è un brano
abbiamo
che
sentito.
Sono riuscito ad acchiappare su YouTube, no? Che è un brano che lei
Vivaldi.
Di Vivaldi, che ha suonato lei con altre, con altri musicisti. Volevo chiederle che ruolo ha la musica, visto che lei è musicista, musica e spiritualità, c'è un legame fra questi due mondi?
Sì, certamente, tanto è vero che insomma pensiamo al re Davide, che insomma ha composto tutti i salmi che erano preghiere fondamentalmente che lui recitava o improvvisava o componeva cantandole accompagnandosi con l'arpa. Questa è una cosa che ha segnato molto l'idea anche ebraica della liturgia, per cui nell'ebraismo non esiste nulla che sia recitato, tutto è cantato in una sinagoga, le preghiere sono cantate, la Torah, la Bibbia è cantata. Interessante peraltro che all'inizio, nelle forme dell'ebraismo progressivo nascente nell'Ottocento, questa cosa fu soppressa. È interessante perché si considerava, siccome loro dichiaratamente si ponevano i primi riformatori come modello i tempi luterani, per una ragione evidente di voler imitare quello che succedeva altrove, infatti
introdussero
l'organo che non esisteva, e trovarono che fosse poco maestoso il fatto di cantare le cose, che fosse più maestoso invece recitarle con voce stentorea e grave, quindi soppressero, salvo alcuni canti sul modello un po' del corale luterano, il resto era effettivamente, come dicevo, non più in ebraico ma in tedesco e recitato, in particolare la lettura della Torah, che chiaramente consideravo fosse più, fra virgolette, serio o percepito come tale, leggere in maniera appunto piuttosto maestosa, ma in realtà nella tradizione, oggi questa cosa è stata ripresa anche nella stragrande maggioranza delle sinagoghe progressive del mondo, la tradizione di Israele, la tradizione ebraica è quella che tutto viene cantato, addirittura nelle sedute di studio molto spesso l'insegnante non legge i passi ma li canta, e per esempio io ho l'abitudine, per così facevano i miei maestri, di leggerlo e di tradurlo anche sempre cantato, cioè mantenendo la stessa melodia, perché c'è comunque l'idea che il canto è quella cosa, che una delle cose che fanno la differenza fra una semplice lettura e un qualcosa che davvero si avvicina al divino. La differenza sta proprio lì, nel fatto di dare le ali, della Torah è chiamata all'interno della Torah stessa Shira, cioè il canto. Molto spesso, in alcuni casi, viene detto a Mosè di scrivere Tovet Ashirazot, scrivi questo canto. La Torah chiama se stessa canto. Perché probabilmente già dall'epoca l'uso era non recitarla, ma cantarla, tutto era cantato. E quindi per noi è la base stessa della spiritualità il fatto che le cose non siano dette, ma cantate. Quando si è nell'ambito del detto, del parlato, sia in un ambito prettamente umano, quando ci si muove dal parlato e si va verso la musica, già si dà una dimensione maggiormente elevata alle cose.
Io a volte utilizzo questo metodo per mia figlia che è piccolina, deve imparare le poesie, e allora non riesce a impararle così leggendole. Sì, allora io lo faccio cantando.
Un grande caso, si imparano peraltro le cose molto, molto meglio cantandole, ed effettivamente forse all'origine di quest'uso c'è anche questo aspetto, il fatto che siccome era una cultura che anticamente era solo orale, sicuramente per tramandare i testi il fatto di cantarli era
facilitava.
Un metodo in più.
E volevo parlare con lei anche di un ultimo aspetto, che è quello dell'essere vegetariani. Noi conosciamo una tradizione ebraica in cui proprio nell'Antico Testamento, nella Torah, si parla di sacrifici, quindi poi anche di mangiare della carne. Invece so che lei è proprio d'accordo sul fatto di non mangiare la carne, quindi escludere la carne dall'alimentazione, invece proprio andare verso il vegetarianesimo. Ci vuole un po' parlare di questo?
Sì, allora diciamo che è piuttosto chiaro, la Torah è un documento che indipendentemente da quelle che sono le sue origini, che noi consideriamo divine, ha una storia, è una storia che è legata anche naturalmente alle società per le quali è stata pensata e nelle quali è stata poi usata come documento anche legislativo. È chiaro che la Torah dipinge un'umanità che all'inizio è vegetariana, perché nel racconto della creazione dei misteri umani.
C'è di nuovo il problema dell'audio, forse il telefono, qualche problema, forse il filo, c'è qualcosa che non va nel filo? Non la sentiamo bene. Pronto?
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 La stiamo perdendo.
Non la sentiamo bene. Scompare la sua voce. Pronto?
Mi sente?
Sì, ma si sente cupo. Provi a parlare.
Non lo so.
Ora meglio.
Non mi sto muovendo.
Ora meglio, però c'è stato un momento in cui proprio la voce stava andando via, quindi si sentiva tutto, tutto
sì,
cupo.
Sì, capisco. No, dicevo che la prima umanità viene descritta come vegetariana dalla Torah. Molto chiaramente viene detto ad Adamo ed Eva che si possono cibare delle piante del giardino di Eden. Il discorso della carne viene fuori solo dopo il diluvio universale, come una sorta di concessione apparentemente a determinate condizioni, ma comunque una concessione, ma probabilmente, siccome viene dopo il diluvio universale, fa parte di una idea un po' rivista dell'umanità, in considerazione effettivamente di una serie di debolezze, di fragilità, di imperfezioni strutturali dell'umanità stessa, è permesso effettivamente di cibarsi di animali. A determinate condizioni, ripeto, che saranno poi le condizioni anche della società poi ebraica, ovvero che la carne sia consumata in maniera sacrificale. E questo durante tutta l'epoca biblica fu il caso. Ovvero il fatto di consumare carne era possibile solo quando era parte di un processo che era un processo spirituale, che era quello di portare un animale al tempio, con tutto ciò che comportava dal punto di vista dell'espiazione, perché sull'animale venivano poi in qualche modo trasferiti simbolicamente quelli che erano i peccati, le trasgressioni della persona. La cosa aveva un costo anche notevole, perché l'animale insomma era di proprietà della persona, quindi soprattutto c'erano tutta una serie di dimensioni che sono poi venute meno con la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la fine della sua attività, E questo è importante per il fatto che per molti pensatori dell'ebraismo quest'idea del sacrificio eccetera era legata solo a un'epoca precisa ed era una sorta di, se vogliamo, un modo di necessario per il culto del tempo, perché gli ebrei del tempo non avrebbero mai accettato una forma di culto che non comprendesse i sacrifici, ma era una cosa pensata solo per un'epoca precisa, per un tempo preciso, per una, diciamo, un livello preciso di spiritualità che sarebbe poi a un certo punto stato sorpassato, gioco forza da un certo punto di vista, perché il tempio è stato distrutto. Ma al di là della tristezza per la perdita di questa istituzione, comunque il livello dei sacrifici era un livello di un certo tipo che poi sarebbe dovuto scomparire, e infatti se ci dovesse essere un terzo tempio probabilmente i sacrifici non ci sarebbero, oppure non sarebbero sacrifici animali ma solo vegetali. Ci sono diverse teorie, poi ci sono anche coloro che pensano che invece nel momento in cui ci dovesse essere un terzo tempio i sacrifici riprenderebbero come una volta, ma anche in questo caso tenderei a pensare che comunque eventualmente il consumo di carne sarebbe o dovrebbe essere limitato solo a quella sacrificale. Al di fuori di questo il consumo di carne non ha più molto senso, nel senso che appunto non serve più né come modo di sublimazione degli istinti distruttivi o aggressivi, perché oggi ormai non c'è più nessun rapporto fra chi consuma la carne e chi la macella o chi alleva gli animali, quindi di fatto è una cosa assolutamente astratta. Mangiare carne è come mangiare una qualsiasi altra cosa, le persone non si rendono più conto della vita, del fatto che stanno consumando un essere vivente. La perdita di questo di fatto provoca la perdita di tutto il senso della cosa, per cui una buona parte dell'ebraismo, sicuramente più quello modernista, ma anche in certe frange dell'ebraismo ortodosso, è da parecchio tempo, perché esistevano rabbini profondamente vegetariani già quando non se ne parlava molto, a fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, che dicevano che effettivamente era un passaggio obbligato. Quando l'essere umano sarà in grado di astenersi dall'uccidere per mangiare, sarà già un segno forte, che sarà maturo per quella che potrebbe essere una sorta di epoca messianica. Mm-hmm. Ecco, questo è un po' il punto di vista.
Quindi ritornare un po' all'Eden.
Relativamente comune.
Dico, ritornare un po' a quello che era il principio dell'Eden, dove non doveva esserci la morte, quindi non uccidere più degli animali per cibarsene.
Sì, ritornare effettivamente a un livello di umanità maggiore, anche di maggiore armonia fra l'essere umano e ciò che sta intorno a lui.
L'idea che diceva lei appunto del fatto che l'uccisione del sacrificio appunto dell'animale era solo legata al sacrificio, e c'era il fatto che la persona stessa, no, portava l'animale suo appena comprato, lo portava per il sacrificio, questo rendeva anche questo atto un atto un po' più vissuto, più di cuore. Oggi invece, siccome appunto si acquista la carne direttamente al supermercato, e quindi non si ha l'idea che c'è un'uccisione, quindi magari un animale a cui sono affezionato che muore, e quindi si acquista o comunque si consuma carne con più facilità, perché non c'è più quel senso della tristezza di un animale che muore. Invece nel tempio c'era questa idea, e al di fuori del tempio non si poteva a casa proprio uccidere un animale per mangiarlo, questo era proibito nella Torah. Quindi c'era tutto un disegno.
In realtà ci sono due forme di legislazione, perché fino al Deuteronomio è così, poi il Deuteronomio molto chiaramente, come l'Deuteronomio è probabilmente un documento che ha un'origine diversa dagli altri e che contiene delle cose diverse, fra cui una grande insistenza sulla centralizzazione del culto. Prima il Deuteronomio sicuramente esistevano santuari di vario tipo, quindi era più semplice per le persone portare gli animali a sacrificare. Il Deuteronomio insiste molto sul fatto che ci sarà un solo luogo in cui tutta l'attività sacrificale sarà permessa. Il luogo non è nominato, ma è evidente che è Gerusalemme, perché era così. Allora il Deuteronomio dice molto chiaramente: se tu sei troppo lontano dal luogo che Dio avrà scelto per far risiedere il suo nome, perché è così che viene chiamato, a questo punto potrai cibarti della carne in maniera indipendente, e qui lì si assiste effettivamente allo stacco, alla separazione del del fatto di mangiare carne dal discorso prettamente sacrificale, semplicemente facendo attenzione a rispettare fondamentalmente il fatto di mangiare animali che potrebbero essere sacrificati e non mangiare invece animali che non potrebbero accedere al sacrificio. Però effettivamente lì nasce
un
la
po' più di libertà,
che è chiaramente una concessione per coloro che non possono sacrificare, di fare in questo modo, e da lì in poi si sviluppa, con delle basi nella Torah stessa e poi su tutta la letteratura rabbinica, si sviluppa tutto un sistema di leggi attraverso cui, di fatto, sono leggi che spesso sono peraltro legate o hanno le loro origini nelle leggi effettivamente che erano che regolavano i sacrifici, per un processo di preparazione della carne, perché appunto la carne, per essere kasher, non è solo necessario che venga da un certo tipo di animale e non da altri, ma l'animale deve essere eventualmente macellato e preparato, ci sono varie fasi in tutta una serie di modi, e questo è ancora la legge ebraica oggi di fatto, e tutti questi modi sono delle modalità attraverso cui di fatto chi mangiava carne in qualche modo ripeteva delle cose che erano le cose che si facevano per i sacrifici, quindi si teneva psicologicamente vicino a quel tipo di ambito, e comunque anche attraverso una serie di recitazioni, di preghiere, di benedizioni, comunque l'atto.
Questo metodo per mia figlia, che è piccolina, deve imparare le poesie, allora non riesce a impararle così leggendo.
Certo, sì,
allora io lo faccio cantando.
Un grande caso, si imparano peraltro le cose molto, molto meglio cantandole, ed effettivamente forse all'origine di quest'uso c'è anche questo aspetto, il fatto che siccome era una cultura che anticamente era solo orale, sicuramente per tramandare i testi il fatto di cantarli era
facilitava,
un metodo in più.
E volevo parlare con lei anche di un ultimo aspetto, che è quello dell'essere vegetariani. Noi conosciamo una tradizione ebraica in cui proprio nell'Antico Testamento, nella Torah, si parla di sacrifici, quindi poi anche di mangiare della carne. Invece so che lei è proprio d'accordo sul fatto di non mangiare la carne, quindi escludere la carne dall'alimentazione, invece proprio andare verso il vegetarianesimo. Ci vuole un po' parlare di questo?
Sì, allora che è piuttosto chiaro, la Torah è un documento che, indipendentemente da quelle che sono le sue origini, che noi consideriamo divine, ha una storia, è una storia che è legata anche naturalmente alle società per le quali è stata pensata e nelle quali è stata poi usata come documento anche legislativo. Ora, è chiaro che la Torah dipinge un'umanità che all'inizio è vegetariana, perché nel racconto della creazione degli esseri umani.
C'è di nuovo il problema dell'audio, forse il telefono, qualche
cosa,
problema, forse il filo, c'è qualcosa che non va nel filo, non la sentiamo bene. Pronto?
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 La stiamo perdendo,
Non la sentiamo bene, scompare la sua voce. Pronto?
Mi sente?
Sì, ma si sente cupo. Provi a parlare.
Non lo so,
ora meglio.
Non mi sto muovendo.
Ora meglio, però c'è stato un momento in cui proprio la voce stava andando via, quindi si sentiva tutto, tutto
sì,
cupo.
Sì, capisco. No, dicevo che la prima umanità viene descritta come vegetariana dalla Torah, molto chiaramente viene detto ad Adamo ed Eva che si possono cibare delle piante del giardino, di Eden. Il discorso della carne viene fuori solo dopo il diluvio universale, come una sorta di concessione apparentemente a determinate condizioni, ma comunque una concessione, ma probabilmente, siccome viene dopo il diluvio universale, fa parte di una idea un po' rivista dell'umanità, in considerazione effettivamente di una serie di debolezze, di fragilità, di imperfezioni strutturali dell'umanità stessa, è permesso effettivamente di cibarsi di animali. A determinate condizioni, ripeto, che saranno poi le condizioni anche della società poi ebraica, ovvero che la carne sia consumata in maniera sacrificale. E questo durante tutta l'epoca biblica fu il caso. Ovvero il fatto di consumare carne era possibile solo quando era parte di un di un processo che era un processo spirituale, che era quello di portare l'animale al tempio con tutto ciò che comportava dal punto di vista dell'espiazione, perché sull'animale venivano poi in qualche modo trasferiti simbolicamente quelli che erano i peccati, le trasgressioni della persona. La cosa aveva un costo anche notevole, perché l'animale insomma era di proprietà della persona, quindi soprattutto c'erano tutta una serie di dimensioni che sono poi venute meno con la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la fine della sua attività. E questo è importante per il fatto che per molti pensatori dell'ebraismo quest'idea del sacrificio eccetera era legata solo a un'epoca precisa ed era una sorta di, se vogliamo, un modo di necessario per il culto del tempo, perché gli ebrei del tempo non avrebbero mai accettato una forma di culto che non comprendesse i sacrifici, ma era una cosa pensata solo per un'epoca precisa, per un tempo preciso, per un livello preciso di spiritualità che sarebbe poi a un certo punto stato sorpassato, gioco forza da un certo punto di vista, perché il tempio è stato distrutto, ma al di là della tristezza per la perdita di questa istituzione, comunque il livello dei sacrifici era un livello di un certo tipo che poi sarebbe dovuto scomparire, e infatti se ci dovesse essere un terzo tempio probabilmente i sacrifici non ci sarebbero, oppure non sarebbero sacrifici animali ma solo vegetali. Ci sono diverse teorie, poi ci sono anche coloro che pensano che invece nel momento in cui ci dovesse essere un terzo tempio i sacrifici riprenderebbero come una volta, ma anche in questo caso tenderei a pensare che comunque eventualmente il consumo di carne sarebbe o dovrebbe essere limitato solo a quella sacrificale. Al di fuori di questo il consumo di carne non ha più molto senso, nel senso che appunto non serve più né come modo di sublimazione degli istinti distruttivi o aggressivi, perché oggi ormai non c'è più nessun rapporto fra chi consuma la carne e chi la macella o chi alleva gli animali, quindi di fatto è una cosa assolutamente astratta. Mangiare carne è come mangiare una qualsiasi altra cosa, le persone non si rendono più conto della vita, del fatto che stanno consumando un essere vivente. La perdita di questo di fatto provoca la perdita di tutto il senso della cosa, per cui una buona parte dell'ebraismo, sicuramente più quello modernista, ma anche in certe frange dell'ebraismo ortodosso è da parecchio tempo, perché esistevano rabbini profondamente vegetariani già quando non se ne parlava molto, a fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, che dicevano che effettivamente era un passaggio obbligato. Quando l'essere umano sarà in grado di astenersi dall'uccidere per mangiare, sarà già un segno forte, che sarà maturo per quella che potrebbe essere una sorta di epoca messianica. Ecco, questo è un po' il punto di vista.
Quindi ritornare un po' all'Eden.
Relativamente comune.
Dico, ritornare un po' a quello che era il principio dell'Eden, dove non doveva esserci la morte, quindi non uccidere più degli animali per cibarsene.
Sì, ritornare effettivamente a un livello di umanità maggiore, anche di maggiore armonia fra l'essere umano e ciò che sta intorno a lui.
L'idea che diceva lei appunto del fatto che l'uccisione del sacrificio appunto dell'animale era solo legata al sacrificio, e c'era il fatto che la persona stessa, no, portava l'animale suo appena comprato, lo portava per il sacrificio, questo rendeva anche questo atto un atto un po' più vissuto, più di cuore. Oggi invece, siccome appunto si acquista la carne direttamente al supermercato, e quindi non si ha l'idea che c'è un'uccisione, quindi magari un animale a cui sono affezionato che muore, e quindi si acquista, comunque si consuma carne con più facilità, perché non c'è più quel senso della tristezza di un animale che muore. Invece nel tempio c'era questa idea, e al di fuori del tempio non si poteva a casa proprio uccidere un animale per mangiarlo, questo era proibito nella Torah, quindi c'era tutto un disegno.
Ci sono due forme di legislazione, perché fino al Deuteronomio è così, poi il Deuteronomio molto chiaramente, come l'Deuteronomio è probabilmente un documento che ha un'origine diversa dagli altri e che contiene delle cose diverse, fra cui una grande insistenza sulla centralizzazione del culto. prima il Deuteronomio probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente esistevano santuari di vario tipo, quindi era più semplice per le persone portare gli animali a sacrificare. Il Deuteronomio insiste molto sul fatto che ci sarà un solo luogo sì. in cui tutta l'attività sacrificale sarà permessa. Il luogo non è nominato, ma è evidente che è Gerusalemme, perché era così. Allora il Deuteronomio dice molto chiaramente: se tu sei troppo lontano dal luogo che Dio avrà scelto per far risiedere il suo nome, perché è così che viene chiamato, a questo punto potrai cibarti della carne in maniera indipendente, e quindi si assiste effettivamente allo stacco, alla separazione del fatto di mangiare carne dal discorso prettamente sacrificale, semplicemente facendo attenzione a rispettare fondamentalmente il fatto di mangiare animali che potrebbero essere sacrificati. E non mangiare invece animali che non potrebbero accedere al sacrificio. Però effettivamente lì nasce
un po' più di libertà,
che è chiaramente una concessione per coloro che non possono sacrificare, di fare in questo modo, e da lì in poi si sviluppa, con delle basi nella Torah stessa e poi su tutta la letteratura rabbinica, si sviluppa tutto un sistema di leggi attraverso cui, di fatto, sono leggi che spesso sono peraltro legate o hanno le loro origini nelle leggi effettivamente che erano che regolavano i sacrifici, per un processo di preparazione della carne, perché appunto la carne, per essere kasher, non è solo necessario che venga da un certo tipo di animale e non da altri, ma l'animale deve essere eventualmente macellato e preparato. Ci sono varie fasi in tutta una serie di modi, e questo è ancora la legge ebraica oggi di fatto, e tutti questi modi sono delle modalità attraverso cui di fatto chi mangiava carne in qualche modo ripeteva delle cose che erano le cose che si facevano per i sacrifici, quindi si teneva psicologicamente vicino a quel tipo di ambito, e comunque anche attraverso una serie di recitazioni, di preghiere, di benedizioni, comunque l'atto rimaneva un atto che si voleva, conservasse un aspetto spirituale profondo, che fosse comunque un atto religioso, e con la coscienza del fatto che si stava comunque prendendo una vita per cibarsi.
Questo è molto, molto interessante, che le persone, quindi uomini e donne del nostro secolo, comunque si rendono conto che anche per il bene dell'umanità continuare a cibarsi di carne non fa bene né a noi come esseri umani, ma nemmeno alla nostra terra, perché la produzione, appunto, per produrre carne, questi animali hanno bisogno di mangiare, e quello che mangiano viene poi tolto all'umanità, soprattutto a quella parte di umanità dove ci sono difficoltà enormi per poter vivere. Magari noi questo problema non ce lo facciamo, ma in altre zone veramente, insomma, dove manca l'acqua, dove manca la vegetazione. Manuele, un'ultima domanda, e poi lasciamo Cipriani.
Un'ultima domanda, perché è una domanda che mi porto appresso da molto tempo. Alla luce di tutto quello che stiamo dicendo, quindi del messaggio della Torah, del messaggio che il popolo ebraico sta portando ancora avanti, ecco, le prospettive del futuro. Quali prospettive ha il popolo ebraico? Qual è il futuro?
In questo momento il popolo ebraico si cerca e si pone questa domanda, perché ha appena attraversato delle fasi difficili, sia positivamente che negativamente, perché comunque anche le cose positive, quando provocano dei grandi cambiamenti, sono delle cose da elaborare e rielaborare. Quindi fondamentalmente il secolo scorso ha avuto questa cosa terribile della Shoah, poi seguita dalla fondazione dello Stato di Israele. Sono due grandi avvenimenti, uno negativo e l'altro positivo, che però richiedono rielaborazione, e di conseguenza effettivamente, in particolare, la fondazione dello Stato di Israele ha ha rivoluzionato molto tutti i rapporti anche interni al mondo ebraico, per evidenti ragioni, perché era una cosa alla quale si aspirava da millenni, ma che per molto tempo sembrava assolutamente una pura utopia, poi invece è diventata realtà. Quando le utopie diventano realtà, naturalmente ci sono tutta una serie di considerazioni molto, molto, molto gravi da fare, e di fatto noi siamo ancora in questa situazione nella quale dobbiamo capire come rapportarci dal momento che esiste Israele, qual è il ruolo della diaspora ebraica, qual è il ruolo di Israele, nel senso che Israele è uno Stato democratico, che però è anche uno Stato ebraico che vuole conservare un suo carattere ebraico, che non vuole però essere religioso, perché è un paese che fino a prova contraria è laico. Quindi effettivamente, diciamo, il popolo ebraico si interroga su tutte queste cose qui, in linea di massima vorrebbe continuare a fare quello che ha tentato sempre di fare, potendolo fare oggi meglio grazie al fatto che in linea di massima nella stragrande maggioranza delle società occidentali c'è una maggiore libertà. L'antisemitismo esiste sempre e viene a galla in vari modi, in vari momenti, in vari luoghi regolarmente, però comunque effettivamente c'è una maggiore libertà di espressione eccetera, e quindi noi continuiamo a pensare di poter fare quello che abbiamo fatto finora, ovvero di, con dolcezza, perché appunto noi non abbiamo mai convertito gente o altre cose di questo genere, però con dolcezza mostrare la strada attraverso cui l'umanità può avvicinarsi eticamente a Dio, servirlo eticamente nel rispetto, nella tolleranza, nell'amore dell'altro, e mostrare la strada. Noi siamo stati i primi a farlo attraverso il fatto di aver introdotto la Torah nel mondo, che poi insomma altre culture hanno adottato in forme più o meno differenziate, ma che il nostro panorama, diciamo, del panorama spirituale del mondo attraverso il fatto che noi l'abbiamo portata nel mondo, e quindi continuare a portare la Torah nel mondo, la nostra visione delle cose, sperando che possa aiutare questa umanità ad andare avanti su questo cammino.
Ce l'auguriamo anche noi.
Anche interni che abbiamo, perché ogni gruppo ha i suoi, però questo è quello che vorremmo continuare a farlo. La nostra tradizione ci insegna che continuando a farlo a un certo punto si arriverà a un punto in cui con la buona volontà nostra e di tutti gli altri insieme si arriverà a un momento in cui l'umanità sarà migliore di quanto non sia oggi.
Ci deve essere un epilogo a tutto, altrimenti non si può andare all'infinito.
Quindi
così.
Quindi la nostra speranza è questa, che appunto il mondo si possa avvicinare alla Torah, quindi allo studio della legge di Dio, per conoscerlo meglio e per servirlo meglio. Servire Dio significa anche servire gli uomini, quindi andare in una cooperazione e non andare l'uno contro l'altro. Grazie Rav Cipriani per essere stato con noi, è stato un piacere, magari avremo modo altre volte di poterci risentire quando si trova in Italia. Grazie.
Senza dubbio, grazie mille a voi.
Buona giornata.
Shalom.
Shalom.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste a cura della RWS.